Allora, c'è quella notizia di Rai News che volevi condividere. Dice Arnasco: il parroco non benedice la salma di una donna marocchina morta nel crollo di una palazzina. Cosa vuol dire? Cosa è successo?
Ah, è vero, sì, quella volevo commentare, quella. Beh, nella città di Arnasco, il parroco dice, è una notizia di Rai News, il parroco non benedice la salma di una donna marocchina morta nel crollo di una palazzina. È cascato un palazzo, sono morti, e c'era una marocchina che è morta. Uh-huh. E il parroco dice, cito, leggo il giornale, Don Ghizzolini, dice il giornale, e i sacerdoti che l'estate scorsa, mentre il Papa invitava le parrocchie a aprirsi per l'accoglienza dei migranti, disse che piuttosto di dare la sua canonica a profughi l'avrebbe bruciata, eccetera. Poi ci sono altri articoli del Messaggero, La Repubblica, La Stampa, ripetono lo stesso. Savona, il parroco di Arnasco non benedice la salma di marocchina, eccetera eccetera. E così via, insomma, continua a ripetere. Beh, insomma, io volevo dire questo perché adesso oggi è una giornata interessante per i fratelli che evangelizzano i musulmani, perché la trasmissione di oggi dedicheremo la maggior parte della trasmissione a insegnare come evangelizzare i musulmani, quindi mm-hmm. carta e penna, chi è interessato a evangelizzare, chi non è interessato niente, cambi chiesa. Insomma, chi invece è interessato a evangelizzare i musulmani, carta e penna, va bene, vi daremo delle referenze, particolarmente vi daremo delle referenze del Corano, perché per evangelizzare i testimoni di Geo cosa si usa? La Bibbia cattolica?
No, la loro no. Bibbia.
E per evangelizzare gli evangelici, i fratelli evangelici, cosa si usa? La Bibbia del testimoni di Geo?
No. La loro propria Bibbia, sì.
La Diodati.
Sì.
E per evangelizzare... chi altro c'è nella lista? Altre Bibbie ci sono in giro. Testimoni di Geova, che Bibbia usa? La Bibbia...
la loro Bibbia.
La Bibbia. E per evangelizzare i mormoni c'hanno la stessa gli evangelici, solo che loro c'hanno il libro di Joseph Smith. E, poi chi è? Per evangelizzare i musulmani cosa si usa?
Il Corano.
Il Corano.
Sì.
Oggi mostreremo come evangelizzare col Corano.
Ok.
Grazie, Gesù.
Pronti?
Sì.
Chi mi dà via?
Aspetta, voglio chiederti questa cosa che è successo con il parroco. Voglio sapere, tu sei d'accordo con quello che il parroco ha fatto o no? Perché non siamo d'accordo che i musulmani entrano nell'Occidente, prendono controllo anche delle chiese, hanno riunioni nelle chiese cattoliche in alcune parti. Questo parroco dice no. Sei d'accordo o no?
Ma guarda, io penso che adesso ogni giorno leggi il giornale e si dice in inglese broken record, the same story all the time. Mm-hmm. Quindi sempre affondati, annegati, 40 negano qui, 30 negano di là. Ma io dico, questi scellerati, figli del diavolo, politici, di chi sto parlando? Quali figli del diavolo parlo? Angela, dai, indovina.
Quelli che seguono il diavolo. Non lo so.
Ma Angela, per cortesia. Ma Dora, mia moglie, Deborah, di quali figli del diavolo parlo? C'è gente che annega nel Mediterraneo, cercando di raggiungere Lampedusa, la Sicilia, eccetera. E ci sono dei figli del diavolo nel contesto di questa operazione. Torniamo da Angela, che si suppone ufficialmente, in base agli email che riceviamo, dovrebbe essere una ragazza non solo simpatica, con la voce di fata, ma anche intelligente.
Ma quelle che scrivono così non mi conoscono.
Ma a vederti a prima vista, uno direbbe che sembreresti intelligente.
Sì, ma all'ultima Gabriele, vista poi corre via.
Gabriele, dai un'occhiata a sta presentatrice. Come ti sembra primo colpo d'occhio?
Non vuole offendermi.
Mi è venuta in mente una storia. C'era un uomo che aveva una moglie molto bella, no?
Ah sì?
Bellissima, elegante. Stavo cucinando un giorno, questa mm-hmm. moglie, e mentre cucinavo, lui era seduto a tavola e gli ha detto: ma sentimi, mi vuoi dire una cosa? Che avevano fatto una discussione, no? E mentre lei cucinava litigava. Ma mi dice una cosa, guarda, ma perché Dio vi ha fatto così belle e così stupide?
Uh-oh.
Ma si può sapere perché Dio ha fatto questo? E questa con la mano in mano la pentola sa nel dubbio cosa fare con la padella. E se fermate gli dice: Dio ci ha fatto così belle, così che voi ci sposate, voi mariti ci sposaste. È così stupida da accettare.
Ah, ah, ah. Good, 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 I like that.
Uy, una
questa a favore delle donne.
È una specie di una barzelletta questa qua.
No, ma è una barzelletta vera.
Vuol dire che siamo... Allora, andiamo avanti qui con, sì, la, sì, con sì. l'altra. Siamo nel...
Allora,
dove che eravamo?
Figli di diavoletti.
Che io
chi
ogni
sono?
Tanto perdo il filo. Angela, dove sei tu?
Sì, eravamo
di
questo...
Cosa parlavamo di te.
Sì, lo so.
Che tu sei sembreresti intelligente, quindi devi sapere la risposta. Questi qui annegano nel Mediterraneo, ci sono dei diavoli. C'è una cosa diabolica. Chi sono?
Quelli nel, in the shadows that manipulate all the
sono
things.
I politici europei. Sono loro che americani, gli americani non mancano mai, Babilonia la prostituta, quanto può mancare? Sono loro che hanno bombardato l'Iraq, la Siria, adesso i siriani e iracheni, eccetera, escono. E il nuovo ordine mondiale, tutti contenti, infatti lo stanno orchestrando loro, bombardano di là così che arrivano profughi di qua. Sai, nell'Apocalisse 18, Babilonia dice i mercanti di anime, alcune Bibbie traducono mercanti di schiavi. Allora, praticamente stanno spostando questi immigrati come burattini, capisci? Fanno finta di aiutare gli immigrati, ma in realtà stanno bombardando apposta le banche mondiali e fanno morire di fame apposta l'Africa, così che gli immigrati vengono qui perché devono fare competizione alla Cina, dicono le banche, vogliono fare competizione. Quindi riempiamo l'Europa di islamici, capisci? E poi... Così si liberano dal cristianesimo, che 2000 anni che non riescono a liberarsi, gli islamici forse faranno il trucco, ok? Forse riusciranno nella magia di liberarsi il cristianesimo. In realtà il cristianesimo si è già autoliberato da solo, perché il cristianesimo in Europa ha già commesso suicidio, Karakiri si è già suicidato già da tempo. Quindi praticamente gli islamici non è che stanno conquistando l'Europa, stanno spingendo una porta aperta. Quindi questi morti sui barconi che muoiono, diciamo, sono omicidi che i leader politici europei stanno commettendo, perché loro li stanno invitando apposta questi. Quindi è inutile che fanno la scena, che arrivano come immigrati. Dovrebbero mandare la costa a crociere, dovrebbero mandare le navi di trasporto a trasportarli e portarli qui, di maniera che l'Africa e l'Europa diventino tutto uno, capisci? Per questo sono uscito. Si è mostrato che l'Europa sia diventata un caos, infatti è già cominciato. Quelli che si lamentano che le donne sono state toccate, stuprate, eccetera, a Colonia, in Germania, quello lì non è niente, quello è meno dell'antipasto quello che arriverà. Preparatevi, fratelli. Okay, che questi musulmani non hanno visto mai le donne come in Europa andare in giro con le minigonne, eccetera. Questi non riescono più a controllarsi. Il primo lo vedevano solo nei film, adesso è una cosa reale. Per loro sono tutte prostitute, queste infedeli occidentali con le minigonne, eccetera. Hanno messo i cartelli fuori dalle piscine in Germania con dei segni grandi, con segno di vietato, e dentro c'è una mano di uno che sta toccando lì dietro di una ragazza. Cioè, questi non sanno che non si tocca, è una cosa di mettere il cartello. È come dire che se semaforo rosso non si passa. Veramente, c'ho la foto, sì, qui se la vuoi vedere.
Sì, sì.
Capito? Hanno messo i cartelli, proibito toccare il... delle ragazze.
Sì, sì. È incredibile che devono fare questo.
Che se non lo sanno. E perché questo è che nei paesi islamici devono vestire tutto di nero, perché sennò... Allora, loro dovrebbero smettere di questo genocidio che stanno facendo ogni giorno, morti. Il Papa che va a prendere il pezzo di legno dalla barca affondata, dove sono morti per fare una croce. Ma Papa, ma manda le navi a caricarle. Va bene? Quindi i diavoli... sono quelli della Commissione Europea, i politici europei che fanno finta di essere umanitari, capisci? E quando qualcuno dice chiudiamo le frontiere, non facciamole entrare, non si può, dovete tenerle aperte, sennò prendiamo lo Schengen. Non è lo Schengen che sono preoccupati di perdere gli schiavi. Stanno trattando questi immigrati come schiavi, mano d'opera, li pagano in certi posti, sul giornale, €1 al giorno li pagano.
Wow.
Va bene? Quindi io direi mandare navi di crociera, quelle navi di crociera, sai, con 10 piani, mandarli a caricarli, fateli mangiare, dormire, alloggiateli, trattateli bene, perché tanto l'Europa ormai è Islam. Non facciamo finta di andare a dire, oh, cerchiamo di proteggere la cultura. La cultura è partita, non c'è più. La cultura europea è morta, stramorta, quando hanno cacciato via Dio e Gesù Cristo dalle scuole, dai film, dalla cultura, dal governo, dalla Commissione Europea, dallo Statuto Europeo.
Dalla Costituzione.
Quindi la cosa migliore, fratelli, è abbandonare l'Europa e date agli islamici, ve la meritate. È vostra, prendete l'Europa, fate quello che volete, cambiate le bandiere, mettete la luna con la stelletta. Infatti adesso stanno togliendo le croci dalle bandiere, stanno parlando di quello. I musulmani svizzeri sono lamentati che c'è una croce nella bandiera svizzera e ti dicono se si può togliere per cortesia perché offende l'Islam. Ci sarebbe da morire da ridere se non fosse se non c'è da piangere.
Ecco.
Quindi sì, questo sì, penso io. Allora, torniamo a questo prete qua.
Allora, questo prete che non è d'accordo a dare la sua canonica ai profughi, non credi che fa bene?
Ma a questo punto dovrebbe dargli tutte le canoniche, perché i musulmani se lo meritano. Hanno conquistato l'Europa, perché non vuole dargli le canoniche? Dovreste dargliele, tutte dovreste dargliele, cominciando con San Pietro al Vaticano. Il Papa non vede tutti i giorni a benedire i musulmani, è lui. Mm-hmm. Ma questo Papa è musulmano o è cristiano? Che Papa è? Il Papa che gira a baciare il Corano dove dice che Cristo non è Cristo, loro lo baciano, eccetera. Cioè, gli baciassero anche le scarpe, tanto è uguale. Va bene? Allora, io comunque a questo parroco, come si chiama? Questo Don Ghizzolini, io vorrei dire, signor parroco, non è così che si fa, il suo messaggio è sbagliato, come non va a benedire una poveraccia che è morta, che male ti fa una morta? Questo, cioè, questo atteggiamento di sto parroco ci riporta indietro alle stupide crociate cattoliche che quei diavoletti travestiti da cattolici e infallibili papi hanno scatenato contro i musulmani. Infallibili papi che mandano le crociate. Un altro infallibile papa dice che è sbagliato. Tutti infallibili. Capisci? Quindi questi hanno ragione anche quando hanno torto. E tu anche quando... E anche quando dici il vero tu sbagli, loro quando dicono il falso hanno ragione, io dico il vero ho sbagliato, lasciamo andare, guarda. Allora, il modo, non è questo il modo di evangelizzare e vincere gli islamici all'amore di Cristo, non è così, come non benedice un cadavere che è una morta, che cosa vuoi che ti faccia, fa cascare la Madonna, la statua della Madonna non cade, benedici la poveraccia, no? Prega piuttosto che era cristiana. Io pregherei umilmente. Ti ho dato delle scritture, lì c'hai Matteo 5?
Sì.
In tutta umiltà direi di ascoltare il signor parroco, come si chiama? Ghizzolini si chiama. Signor Ghizzolini, parroco Ghizzolini, cioè, umilmente la prego di ascoltare quello che Gesù dice. Matteo 5, 43, 44, parla anche degli islamici, cioè parla di questa signora che è morta, che lui li ritiene nemici, e parla di quello. Se per lui quella signora è una nemica, per me no. Guarda cosa dice Gesù, Matteo 5, 43, 44. Attenzione, fratelli, carta e penna, chi vuole evangelizzare, chi non vuole evangelizzare, se togliete la croce dal collo, non siete cristiani. Vai.
Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano.
E dice che se muore una povera donna non la benedici? Ma no. Dici di benedire i nemici, questa donna nemica, è una povera donna che non ha fatto del male a nessuno. Signor Ghizzolini, parroco Ghizzolini, perdono. Ma che male le ha fatto questa donna prima di morire? Niente, te lo ti rispondo io, niente. Perché come, di benedire i nemici non benedici una povera donna? Cosa mi interessa che è islamica, cattolica, protestante? È una morta. Lo vedi che a me, insomma, guarda, no, non dobbiamo trattare tutti gli islamici come terroristi, signor parroco, altrimenti non abbiamo capito niente dell'amore del Vangelo e ci comportiamo come tutti gli altri religiosi che seguono il loro Dio settario, vendicativo, che non perdona, tutti i religiosi, cristiani e non cristiani. Cioè, ci sono religioni che seguono Dio vendicativo. Un occhio per occhio, un dente per un dente, 10 occhi per un occhio, 50 denti per un dente. È così la matematica oggi, eh? Dobbiamo trattare questa gente come Gesù e gli apostoli trattavano i non ebrei. Com'è che trattavano i non giudei Gesù e gli apostoli? Con amore li guarivano, Matteo 8, 5, vai lì, va. Con amore li guarivano, li amavano. e offrivano a loro la stessa salvezza, come è scritto.
Matteo 8, 5.
Sì, fino al 7, vai. E poi andiamo a Atti 11.
Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. E Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò.
E questo era un romano, uno che andava in giro un centurione che crocifiggeva i cristiani.
È vero, è vero.
Che i cristiani ebrei, quello che
era un nemico.
Caspita. Allora, cosa dice Pietro, Atti 11, 17, 18? Stessa storia.
Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita.
Ok, se dunque Dio ha dato a loro, chi è loro? Il centurione Cornelio, Atti capitolo 10 e 11, studiare. Se Dio ha dato a loro, a chi? A Romani e Gentili, lo stesso dono che ha dato a noi lo Spirito Santo.
Sì.
Capisci? Quindi Gesù e gli apostoli davano la salvezza e offrivano l'amore alla salvezza anche ai non giudei, i non cristiani. E come fai a convertire uno che non è cristiano se non gli dà il Vangelo prima? Allora, prima aspetta, questo parroco aspetta che con la vecchietta, che è morta, non so se era vecchio o giovane, doveva convertirsi a Cristo, accendere le candele alla Madonna, spolverare i santarellini lì che ce n'hanno, c'è tutto un negozio di santi nelle chiese, e dopo dire: Ma mi merito di essere benedetto quando muoio? E dice: Ma vediamo quante candele ha acceso, e c'è tante, quanti rosari, una montagna. Allora sì, quando muori ti benedico. Ma che sto parroco, che visione c'ha sto parroco? Io dice: Io piuttosto incendio la chiesa che da musulmano. Ma non ha capito niente. Il Papa vuole dargliele tutte le chiese. Vuole fare una chiesa mondiale, con lui, che lui è il capo di tutte. E una chiesa mondiale con dentro buddisti, ma cattolici, protestanti, confucisti, indù, musulmani, tutti insieme, una zuppa incredibile. E chi la mangia? Il Signore non la mangia di sicuro questo. Questo farebbe morire un serpente cobra. Cioè, capito? Cioè, io non sono islamico, qualcuno l'ha capito? Però,
sì.
Però amo gli islamici.
Amen.
Sono cristiano, però che io ho molti amici islamici. Molti amici, tutti quelli che trovo faccio amicizia io. Io sono cristiano e sono d'accordo con gli immigrati. Sono d'accordo con gli immigrati che vanno aiutati a casa loro. È inutile portarli qui e dargli un euro al giorno, 10 euro al giorno. Sai in Germania dove era che non aveva abbastanza alberghi? Sai dove l'hanno messi? Ad Auschwitz.
Era
sul giornale. Auschwitz sono portati. Ma branco di... Angela, censura. Sono una manica questi qui, guarda. Allora... Io sono d'accordo che gli immigrati vanno aiutati a casa loro, è inutile portarli qui e andando a casa loro gli fate gli ospedali, scuole. Sai, c'è un giornale, c'è un articolo settimana scorsa, diceva costa i politici europei, quelli non con il doppio microchip sulla fronte, quelli ancora mezzo normali, hanno detto costa di meno aiutarli a casa loro questi. Certo. I migranti vanno aiutati a casa loro, appena arrivano col barcone, con la canoa e la pagaia, rimetterli subito sulla costa crociera, o insomma le navi di crociera di lusso 5 stellette, gli fai fare un bel giro mediterraneo, 5 pasti al giorno, film, piscina, tutto, massaggio ai piedi, eccetera, e poi li riporti indietro, d'accordo? Li riporti indietro, dice: Dove siete venuti voi? Quando questi vedono che vanno, e poi indietro gli fate le scuole, i gabinetti di oro, d'argento, come li vogliono, capisci? E a casa loro, perché allora a casa loro mi fanno neanche entrare con una Bibbia in mano, mi attaccano al palo della luce con una corda al collo. Allora vengono qui e vogliono la moschea. La Repubblica Ceca gli ha detto: Non vogliamo gli islamici qui perché non abbiamo moschee, non sarebbero felici, non li vogliono far entrare. Hanno ragione. Cioè tu vai in Arabia Saudita, ti riunisci a casa tua in privato, leggi la Bibbia e ti mettono in prigione. Però vengono qui e vogliono la moschea e non è mica giusta la storia, con tutto il rispetto, va bene, che abbiamo. Quindi vanno aiutati a casa loro. Comunque, in teoria, se io teoricamente incontrassi Maometto, se io incontrassi persino Bin Laden, o come si chiama quello, Jihadi John, quello che tagliava la testa, no? Io direi loro, Io direi loro, con il mio massimo amore più sincero, direi: possiamo essere amici? Tenderei la mano, offrirei loro la salvezza di Cristo. Sto paragone, non ho capito niente. Non è così che si evangelizza i musulmani.
Vero,
io ho evangelizzato nelle prigioni, carcerate, ho evangelizzato gente che ha confessato che avevano ucciso persone, gente però fuori dal carcere, e gli ho dato l'amore di Gesù, d'accordo? Quindi questo parroco, inutile che lì esca, si sta comportando come l'ISIS, questo qua lo stesso. Non si vince la vendetta, l'odio con l'odio, brucia la chiesa, ma brucia la tua religione, no? La chiesa è comoda, lasciala lì, servono agli islamici, musulmani, non avete ancora capito. Aprite gli occhi, il vostro Papa ha regalato l'Europa insieme ai politici del nuovo ordine mondiale, Papa mm-hmm. e i politici e i gerarchi hanno regalato l'Europa agli immigrati, la stragrande maggioranza islamici, e inutile fate finta di proteggere, che proteggete l'Europa? Secondo la profezia, fra poco sorgerà l'anticristo e sarà 3 anni e mezzo di ferie. Io nei boschi mi farò le ferie. Ma Angela, io ti darei il microfono.
Ok, voglio leggerti un messaggio arrivato via email, ma prima faccio una parentesi per leggerti una richiesta da Franco Taiwan. Per favore, quando annunci i versetti della Bibbia, puoi rallentare un pochino? Grazie, Dio ti benedica.
Sto cercando di dire che è proprio veloce.
Sì.
Forse sta lamentando un pochino? Va no, bene, no. Franco, ho capito, passo.
I agree, I told him before, even I don't get it.
Senti, digli a Franco.
Deborah dice, Franco, sono d'accordo, anche io gli ho detto.
Senti, te lo dico in italiano, mia moglie non capisce. Digli a questi fratelli che quando mia moglie è qui che non facciano critiche, va bene?
He said, when my wife is around, don't criticize. Io non ho sentito quello che hai detto.
Guarda, tradotto. Ma Deborah, Dio ti benedica, stiamo quasi scherzando. Caspita, le mogli, guarda, non c'è niente come le mogli per tenervi umili. Loro sono le doppia spina nella carne.
Doppia spina.
Guarda, Deborah è di segno zodiacale, scorpione, è sempre lì a pungermi. Lei mi dice, amore, sono lì che dorme, sì, è ora di alzarsi. E dico, ok, un momentino. Va bene, lei mi dà un colpettino e mi butta giù dal letto. È così lei, scorpione.
Ma ha ragione, quello tu chiami pungere? Ma
no,
lei ha ragione.
Ma lei è scorpione ascendente bulldozer.
Ma Giuseppe, lei è scorpione, però, she's Taurus, so between the two of them.
È vero che i segni danno un po' di influenza, però è stato detto uno saggio, non usare i segni come scusa perché Gesù è superiore, amen.
Amen.
Angela, a te la controparola.
Allora, a proposito di questo soggetto di prima, ci scrive per la prima volta un amico musulmano che chiameremo SK, il quale ci segue alla radio.
Cioè, due nomi, questa è l'abbreviazione.
Insomma. SK, diciamo.
Ok.
E lui dice, salve, io sono un musulmano che regolarmente guardo i vostri video su YouTube con molta curiosità.
Dobbiamo aprire una pagina per i fratelli musulmani. Guarda che i musulmani oggi sono più vicini a Dio di tanti cristiani, lo sai?
Eh sì, dipende dal cuore.
No, Dio, il Dio di Gesù.
Ah, ok.
Dio di Gesù. Loro lo chiamano Allah, io lo chiamo Dio di Cristo, insomma, lo chiamo come ti pare. Ok? Insomma, l'importante è che sia padre di Cristo, insomma. Poi ecco. Vuoi chiamare Allah se ti ecco. Pare. Quindi, i musulmani, oggi sono molti musulmani, addirittura si sognano Gesù e capiscono che Gesù non c'entra a che fare col cattolicesimo, protestantesimo, blablaesimo e stupidagesimo, capito? Gesù non c'entra niente con la religione. Le religioni lo usano come, sai, i politici usano la Costituzione italiana per prendere i voti e le chiese usano Gesù per dire vieni qua, paga la decima, paga i soldi, capito? Poi, grazie a Dio che ci sono delle chiese sincere ogni tanto, Non esagerare, Angela, ci sono anche chiese buone, capisci? Devi solo cercarle, solo che ci sono i binocoli marca Zeiss, le lenti quelle tedesche, ci vuole il binocolo, come si chiama quel binocolo lì che è nella stratosfera?
Hubble.
Con un piccolo Hubble, un po' zoomare un pochettino col Google, sai Google tu clicchi e zoomi, ecco, e puoi trovare qualche chiesa. Quindi non dobbiamo mai generalizzare, d'accordo? Vai avanti, Angela.
Continuo il messaggio. Mi ha dato fastidio una cosa. Il prete dice, quello sei tu Giuseppe, il prete dice che i musulmani entreranno in paradiso se uccideranno gli infedeli, e dice che lo ordina Maometto. Ma quando mai ha detto una cosa del genere il mio profeta? Islam non dice uccide, ma anzi, fate pace. Infatti Maometto diceva che se uccidi una persona è come se uccidi tutta l'umanità.
Sì, io quello che dite benedica, fratello amico, amico e fratello, fratello presente o futuro, io tutte le persone simpatiche che ascoltano Gesù almeno un pochino, o sono fratelli presenti o fratelli futuri, io per me mi apro. Quando ho detto che i musulmani vanno in paradiso uccidendo, non l'ho detto io, lo dice il Corano, che dice che se tu muori come martire, combattendo, uccidendo, eccetera, vai in paradiso. Questo non lo dico io, mi permetterei. Questo dice il Corano, studiatelo. Ok, poi lui dice, cos'è che dice? L'Islam non uccide, ma anzi fa una
religione. L'Islam dice non uccidere, ma fate pace.
Fate la pace. Maometto diceva si uccide. Sì, Maometto diceva si uccide una persona come si uccide tutta l'umanità, d'accordo?
Questo è nel Corano.
Sì, va bene, però Maometto, pace a lui? Quando dicono Gesù, dicono pace a lui.
Sì.
E a me mi piace molto quando dicono così, perché è una forma di rispetto. Mi segui?
Sì, sì, sì.
Quindi ogni tanto quando io dico Maometto, dico pace a lui. Perché è così che si fa. Torniamo al punto. Allora, dove eravamo, Angela?
Allora, eravamo al fatto che Maometto diceva nel Corano che se uccidi una persona è come se uccidi tutta l'umanità.
Ok, sì, sono d'accordo perché uccide una persona. Però io credo che qui Maometto si riferisce alle persone musulmane. Perché non parlava di noi o degli che per il Corano noi siamo infedeli, non parlava di noi.
Allora diceva che se uccidi un musulmano è come se uccidi tutta l'umanità?
Sì, credo, adesso non è che ho studiato tutto il Corano io, ma secondo me si riferiva agli islamici. Non puoi uccidere i musulmani, capisci? Però per esempio gli infedeli lui dice il contrario, infatti fratelli carta e penna, scrivete Corano 9:5, capitolo 9 verso 5, scrivete, c'è scritto... cosa dice tu? Cioè, ti ho dato questa scrittura? Ti ho dato una lista di scritture coraniche e bibliche, giusto Angela?
Sì, sì, sì.
Ti ho dato una lista, attacco con la prima lì.
Corano 9:5 dice: uccidete gli infedeli ovunque li trovate.
Chi sono gli infedeli? Chiunque che non è islamico.
I non musulmani.
Ok, questo qui non lo dice fratello Giuseppe, non lo dico io. Questo dice il Corano, quindi vorrei rispondere a questo fratello, ok, che si chiama SK, per rispettare la sua privacy. Ok, caro amico, con molta umiltà ti dico, ti sbagli perché il Corano ti contraddice. Non sono io, non è la Bibbia, è il Corano.
Ma come può dire il Corano se uccidi una persona è come se uccidi tutta l'umanità e poi uccidete gli infedeli?
Evidentemente sta parlando degli islamici. Se uccidi un islamico e uccidi l'umanità, invece gli infedeli uccideli ovunque si trovano.
Ai, ai, ai.
L'unica scappatoia che a volte sono virgolette misericordiosi e dice se tu paghi una tassa per comprarti ad evitare la morte, allora poi diventi un servo, devi pagare la tassa per non morire, insomma, Se paghi la tassa sulla vita, se paghi la tassa non vieni ucciso, capisci? Quando tu fai una guerra, questo è successo in Iraq, hanno fatto pagare le tasse ai cristiani per non essere uccisi, ne hanno uccisi parecchi lo stesso e marchiavano sulle porte, sulle case, mettevano il segno che vuol dire cristiano, e chiunque andava lì spaccava i vetri, tirava i sassi, li bruciava le case, come in Germania con i giudei, i nazisti con i giudei, capisci? È terribile. Quindi come vedi questa mi sembra abbastanza una risposta scritturale del Corano, giusto Angela?
Sì, quindi, sì, è chiaro.
Però devo dire, l'amore che il nostro Dio ci ha insegnato in Cristo è di amare anche i nemici e con questo amore guidarli alla salvezza di Cristo. Quindi, cos'altro dice lui?
Allora, lui diceva che Maometto ha detto se uccidi una persona è come se uccidi tutta l'umanità, e poi continua e dice andate a informarvi. O lo facevate di proposito, vero? Per spaventare i cristiani o per farci odiare da loro?
Al contrario, guardi, io tanti anni che sono un evangelizzatore, vado già a evangelizzare, ti assicuro che quando incontro tutti posso testimoniare, infatti appena ho rimproverato amorevolmente Dora, che ha mancato di rispetto ai musulmani, e come vedi non è vero che e cerco di farvi odiare. Io quando, voi tutti sapete, quando incontro un ateo, un musulmano, un buddista, un indù, cosa faccio? Li offendo?
No, fai amicizia con loro.
Sempre.
Sì, sì, sì.
Sempre. Dio mi è testimone. Non è vero che stiamo cercando di farvi odiare, però la verità è la verità. Sì. Maometto ha detto di uccidere gli infedeli, cioè i non islamici ovunque. Mm-hmm. Ok, quindi, guarda, io mi sono informato, se mi permetti vorrei leggerti alcune scritture del Corano riguardo a questo. Cioè, se lo faccio di proposito, dobbiamo lui ci dice informatevi cosa dice il Corano. Beh, guarda, un pochettino ci siamo informati, c'ho anche un grande testo sulla radio che parla proprio di quello.
Finisco il messaggio di SK e poi andiamo a queste scritture del Corano, va bene?
Che altro dice?
Lui dice, se quei stupidi idioti dell'ISIS ammazzano gente in nome di Islam, cosa c'entriamo noi? Ma li condanniamo pure noi perché sporcano l'Islam. Basta, lasciate in pace i musulmani.
Ma guarda, i musulmani è gente simpaticissima, è gente come noi, solamente che è nata là, noi siamo nati qui. Se tu nasci in India, il 99% di più sono indù. Se tu nasci in Cina, sono quasi tutti atei. Se tu nascevi in Germania nazista, tutti a fare la guerra per Hitler. Nascevi in America, tutti a fare la guerra contro Hitler. Cioè dipende da dove nasci. Cioè dipende, qualunque religione cresce, mormonica, geova, cattolico, evangelica, ti lavano il cervello e se ti dicono Dio si chiama l'insegnante Buddha, tutti a seguire Buddha. Il Dio è indù, allora segui l'induismo, cioè lavaggio del cervello. La mente carnale è un piccolo broccolo, dipende come che lavaggio del cervello gli fai e seguiamo. Poi per un miracolo di Dio, mentre cresci, c'è la possibilità che quando sei a 15, 20, 30, 50 anni ti converti. Ma fino alla conversione tu rimani indù, rimani di Confucio, rimani buddista, rimani per il lavaggio del cervello che ti hanno fatto da bambino. Non è così, credi che è una coincidenza che quasi tutti i bambini figli testimoni di Geo sono testimoni di Geo, quasi tutti i figli dei evangelici sono evangelici, quasi tutti i figli degli atei sono atei? No, dipende che lavaggio di cervello abbia ricevuto. Se ce l'ha un cervello alla cattolica, alla cristiana, alla protestante, alla musulmana, cresceremo musulmani, cattolici o protestanti, tutto lì. Dopodiché arriva il vero Dio, ok, questo devi scoprirlo chi è. Come si fa? È facilissimo, ti mette in ginocchio e dice vero Dio, il Dio di Abramo, chi è? Il vero Dio si faccia avanti, chi l'ha fatto con tutto il cuore, sottolineo, tutto il cuore, Dio si è presentato, ok? E infatti è così che si convertono nel Nord Africa gli arabi, pregano e gli appare Gesù, ma Maometto mai apparso, sempre Gesù, va bene? Quindi guarda, tu dici lasciare in pace i musulmani, ma io vi voglio bene. Caro amico musulmano, non solo lasciamo in pace voi musulmani, ma anzi vi amiamo sinceramente, siamo al 100% contrari alle guerre che diaboliche nazioni del diavolo guidate dall'America hanno fatto o continuano a fare in luoghi come Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, hanno tentato di farlo appunto in Libia, hanno tentato di farlo in Ucraina, tentano di fare una guerra in Iran, sono quei diavoli americani con i diavoletti europei, sono un branco di diavoli. E gli islamici hanno ragione, perché guarda, hanno mille volte più torto gli americani e gli europei che non gli islamici. Gli islamici, guarda, davanti a Dio sono meno colpevoli di quei diavoli americani che bombardano loro nel nome della Coca-Cola, nel nome di Hollywood. Quei diavoli pensano che sono a vedere come Rambo in Vietnam. Ma le punizioni di Dio cascheranno sull'America e l'Europa e saranno distrutte. E io mi aspetto che tantissimi islamici vivranno nel millennio dove potranno capire se la verità è Maometto o Gesù. Allora, io voglio dire che con tanto amore e senza che nessuno si offende, vorrei adesso analizzare insieme a voi tutti alcune scritture e insegnamenti del Corano. Voglio parlare con gli amici islamici, che questo è registrato, poi chi lo vuole può usarlo. E quindi per chi è interessato a evangelizzare gli islamici, che non c'è bisogno che vai in Iraq, in Siria, poi evangelizza dove sei, in Europa, in Germania, in Italia, evangelizza gli islamici, va bene? Allora, ti ho dato delle scritture del Corano, vuoi leggere cosa dice? Questo l'abbiamo già letto prima il Corano 9.5, abbiamo già letto cosa dice, uccidete gli infedeli.
Chiunque non sia islamico, ovunque li trovate.
Quindi non possiamo incolpare di queste violenze gli estremisti islamici, ok? Noi che diciamo, questo dice, sono quegli stupidi idioti dell'ISIS. No, non è vero. Non è vero, l'ISIS stanno solo ubbidendo. Ubbidendo. Perché è Maometto che dice uccidere gli infedeli. Scrivere, Corano 9.5. Questo comandamento è così comandato da Maometto nel Corano. Mm-hmm. Va bene, invece sì. Matteo 5.44, qui c'è la risposta di Gesù.
Matteo 5,44.
Sì, qui vediamo la differenza tra Gesù e Maometto.
Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano.
Ok, ora gli islamici, momento, ma i cristiani sono venuti, Gesù Cristo, il Dio dei cristiani, ha fatto le crociate contro gli islamici? No, assolutamente no, quelli erano dei diavoli travestiti da cattolici, travestiti da cristiani, che il vero libro sacro cristiano dice amate i nemici.
Amen.
Non dice andare a fare delle stupide crociate e ucciderli.
Sì, 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 sì.
Io sono contento che le hanno perse tutte. I musulmani gli hanno dato botte da orbia, quei poveri cattolici che erano meglio che andavano a pagare la Madonna in Europa se proprio non volevano Gesù. Cosa vanno lì a rompere le scatole agli islamici per andare a liberare una tomba vuota a Gerusalemme? Ma cosa gli interessa a Dio della tomba vuota? Andiamo a riempire i cuori pieni di Gesù, di amore. Va bene? Guarda, il Corano, va bene? E il Corano a comandare di combattere fino a uccidere chi non si sottomette, chi non paga agli islamici la tassa sulla vita, chi non la paga, secondo il Corano, deve essere messo a morte. La colpa iniziale, quindi caro amico, come si chiama? K?
SK.
SK. Caro amico SK, guarda, viene dal Corano, la radice è lì, il fondamento è lì, non sono l'ISIS, non sono l'ISIL e non sono lo Stato Islamico, loro solo ubbidiscono, anzi loro sono gli unici veri islamici, perché sono gli islamici moderati a non essere veri islamici, ma tanto di cappello, Dio li benedica, perché non è che sono molto d'accordo con Maometto andare in giro a ammazzare a destra e a sinistra. Eh no, non sono d'accordo. Questi sai cosa fanno? Fermano un autobus e quelli che sanno citare scritture del Corano ritornino sopra, gli altri qui li uccidiamo. Chi sono i cristiani a destra? Li uccidono e vanno. E grazie, così è facile propagare la religione. Ammazzi tutti, dopo un po' tutti, tutti. Ma non è che uno diventerebbe musulmano, solo musulmano perché per non morire, ma diventerebbe buddista, indù, ateo, confucista, tutto diventerebbe. È facile, gli mette una pistola, allora accetti Maometto, no, bang, prossimo. E troverai qualche falso cristiano che dice, no, divento musulmano, buddista e anche induista. D'accordo?
Sì, sì.
Quindi invece il contrasto del Vangelo cosa dice? Amate e benedite i vostri nemici. Romani 12, Amen. 14, cosa dice?
Benedette quelli che vi perseguitano.
No, benedite quelli che
vi perseguitano. Benedite e non maledite. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dali da mangiare. Se ha sete, dali da bere.
Ma aspetta un attimo, dice l'islamico, che da mangiare, da bere, qui ci danno bombe. I paesi cristiani, non sono paesi cristiani. America e l'Europa sono del diavolo. Non c'è mai stata una nazione così indiavolata come l'America. L'America e l'Europa, America 1 e l'Europa numero 2, sono Babilonia, la prostituta che Gesù ha profetizzato in Apocalisse, capitoli 17 e 18. Una prostituta che Dio chiama la madre delle prostitute, l'America. Ci siamo? Andiamo avanti, guarda. Il Corano insegna anche di uccidere chi cerca di uscire dalla religione islamica. Stiamo diffamando il Corano? Stavo leggendo il Corano, non sto diffamando niente. Se Maometto ha detto questo, che adesso paghi le conseguenze di quello che ha detto. Corano, leggiamo Corano capitolo 2, verso 217, Corano 4, 89, dammi le referenze che c'hai.
Allora, Corano 9, 73 e 74, Corano 88, verso 21, Corano 5, 54 e Corano 9, verso 66.
verso 66. Questo è registrato, ve lo potete copiare con calma, va bene, fratelli?
E questi versetti dicono di uccidere chi cerca di uscire dalla religione islamica?
Sì, sì, capisci. Se tu vuoi, si chiama apostasia, si chiama, cioè abbandonare la fede. Se tu abbandoni l'Islam, il Corano comanda di ucciderli. E sfido che nessuno esce dall'Islam, caro mio.
Hanno paura.
È facile uscire dal cristianesimo, perché tu uno esce, lo perdoni, dopo un po' ritorna. E cioè, nell'Islam non è facile uscire. Se esci, ta-da-dam.
Quindi
il Nuovo Testamento insegna che se uno esce dalla fede cristiana non va punito, ma è libero di farlo se vuole uscire. Il Vangelo mostra che Gesù stesso, c'è una scrittura lì, Luca 22:31. Il Vangelo insegna che chi perdeva la fede, e persino chi lo avrebbe rinnegato, uno che Gesù sapeva lo avrebbe rinnegato, Gesù invece di, non mica lo uccide, Gesù prega per lui. Cosa dice?
Luca 22:31 fino a 34. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli.
Quando sarai convertito, cioè Gesù dà una possibilità che uno che abbandona la fede, domani, dopodomani, fra un anno, fra 10 anni, si converte, magari in punto di morte, dice basta, ho capito che mi merito l'inferno, voglio Cristo, voglio Dio. Dio dà questa possibilità. Non sei ancora morto, c'è speranza. No, questi ti ammazzano sul colpo, così perdi anche la speranza di convertirti. Va bene, quindi Gesù pregava per Pietro, che lo avrebbe rinnegato. Tu prova ad andare a rinnegare Maometto, ma neanche se starnutisce nel modo sbagliato. Lo starnuto non è islamico, diffamazione della fede, ti bruciano la casa. Cioè, tanto amore, tanto rispetto per gli islamici, però non posso rispettare questi assassini. Questa no. Hai finito la storia?
33. Pietro gli disse: Signore, sono pronto a andare con te in prigione e alla morte. E Gesù:
Il gallo.
Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi.
Quindi Gesù c'è davanti uno che Gesù profetizza: tu mi rinnegherai 3 volte. Cosa fa Gesù? Ti maledico. Gli dice così? No.
No.
Dice: venite qua, discepoli, lapidatelo. Non dice così. Dice: Pietro, capisci? Mi immagino lo sguardo di amore. Quando sarai convertito? Fortifica i fratelli che sono conciati tanto male quanto te. D'accordo?
Amen. Sì, amen, amen.
Guarda, dammi un'altra scrittura del Corano. Sura 4:3.
Sura 4, verso 3.
Allora, cosa dice questa scrittura? Dice che un uomo può essere poligamo fino a 4 mogli.
Ah.
Questa pratica è degradante, umiliante per qualsiasi moglie. Qualche moglie che ci ascolta mi capisce sicuramente, no? E cosa pensate se vostro marito c'ha altre? Ma Deborah, c'è mia moglie qua. Deborah, così se divento islamico prendo 3 mogli, altre 3 mogli.
Mm-hmm. Not nice. Sorry.
Cioè, non è bello.
Ma guarda, una moglie bella come te, guarda, dolce come te, non me lo sogno neanche. Poi a malapena riesco a starti dietro, figurati altre 3. Che dovrei proprio. Lasciamo perdere. Quindi questa pratica della poligamia, non tutti i musulmani lo fanno, però chi vuol farlo lo può fare, perché Maometto ha dato l'esempio e ne aveva quando ne voleva. È degradante, umiliante, diciamo, per qualsiasi moglie. Viene mantenuta e inculcata solamente grazie al diritto dei mariti di poter usare violenza contro le mogli. Cioè, tu le picchi, se si lamentano, risolto il problema. Sarebbe più facile con Deborah. Quando cose non vanno, io la picchio.
Non credo.
Ma come
che
si
sarebbe...
fa a picchiare la più bella creazione di Dio, la sposa? Non, come adesso proprio.
Ieri ti ha detto, e ho sentito che eravate alla tavola per la cena, e ti ha detto: se tu fossi un musulmano, ti ha detto, io non sarei sposata con te.
Ma guarda che Deborah sta parlando della pratica, non sta, i musulmani è gente dolce. Non le persone sono dolci, e la religione, poi come la religione cattolica, protestante, le persone sono meravigliose, e i religiosi sono meravigliosi, i musulmani, ma la religione musulmana, cattolica e protestante se ne possono andare a braccetto senza tornare. Allora, guardi, io In tutta umiltà chiederei ai miei amici poligami musulmani: vi piacerebbe che vostra moglie, la vostra moglie attuale, avesse 3-4 mariti?
Aio.
Come ogni marito, senza pregiudizi religiosi, onestamente, sa, non è possibile per un normale uomo di provvedere alle necessità di affetto, attenzione personale e sessuale di 4 donne conviventi. Oh, è altro che Viagra, qui ci vuole... Per privare i desideri sessuali di queste donne, così che non litigano a chi deve essere prima della fila, le quali sono ovviamente trascurate, che in molti luoghi islamici vi sono mariti che usano la terribile, inumana pratica di circoncidere le donne. Perché non lo capisce cos'è questo? È la mutilazione del clitoride, d'accordo? E la circoncisione femminile, no? Una mostruosità. Cioè, così che la donna, quando ha sesso, come se bere un bicchiere di acqua o pulire il pavimento o pulire i vetri. Quindi non c'è liti, 4 mogli, tutte tranquille, no, non c'è problema. Io vedo mio marito ogni 6 mesi, nessun problema. Non ha più niente. È come quando castri un bue, capito? Cioè, la mutilazione di questo è antiumana, antinatura, odiosa, crudele, e toglie per sempre i desideri sessuali a queste povere vittime. Ora, in Cristo, la cultura della poligamia, così come il divorzio, avveniva solo nelle leggi del Vecchio Testamento, ora terminate, ma era una legge nel senso che tuo fratello moriva e tu ti prendevi la moglie, perché sennò lei moriva di fame. E poi era per la durezza del loro cuore, ha detto Gesù, no? Era in vigore allora solo come tolleranza verso la cultura errata di quel tempo, che il Vecchio Testamento adesso è finito, era un po' come l'asilo per portarci il Nuovo Testamento. Ma appena il mondo è stato in condizione di ricevere il Salvatore Cristo, okay, Cristo ci ha portato alla salvezza, alla liberazione, alla perfezione divina finale in Cristo. Vai da Marco 10, guarda, perché l'insegnamento di Gesù sul divorzio mostra appunto il metro di misura. Perché Dio ha dovuto permettere certe regole arcaiche assolutamente imperfette nel Vecchio Testamento, come alcune guerre, pochissime guerre. Dio ha autorizzato poche guerre nello spazio di una generazione, Giosuè e basta. Queste sono le guerre che Dio per liberare un po' l'Israele, perché sennò li ammazzavano loro agli israeliani, quindi Dio è stato obbligato, ma è stata una parentesi, poi basta. Non è come il Corano, che continua ancora, dice: andate a fare la guerra, ha conquistato il mondo con la guerra. Non è così, e non ci riusciranno mai, perché la guerra semina solo odio. Marco 10, 4 e 5.
Essi dissero.
Essi chi? I religiosi farisei?
Mosè permise di scrivere un atto di divorzio e di mandarla via. Gesù disse loro: è per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma.
Quindi molte regole del Vecchio Testamento, come a volte era ok di divorziare, era per la durezza del loro cuore, e anche la poligamia nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento invece è andato affievolendosi fino a scomparire, capisci? Quindi una domanda da fare: come vi sentireste voi, amici, mariti musulmani, se vi trovate in una situazione che... come detto prima, cioè vostra moglie c'ha più mariti?
Ma sai, questo amico musulmano SK dice che questi musulmani che mutilano le donne, che fanno queste cose brutte, non sono i musulmani veri, sono quelli estremisti che sono, li ha chiamato stupidi, idioti dell'ISIS. E sai che tante volte anche io prima pensavo che i musulmani, ci sono quelli veri e quelli falsi che fanno le guerre, uccidono, come anche i cristiani. Sono cristiani veri che vivono nell'amore di Gesù, e ci sono cristiani falsi, quelli che fanno le crociate e che fanno vergogna al nome di Gesù. E pensavo che i musulmani sono uguali, veri e falsi. Ma adesso vedo, studiando il Corano, che infatti è il loro libro che provoca questa confusione e che dice: fate guerra, e potete avere 4 donne, e uccidere quelli che escono dall'Islam, e tante cose che sono provocate dal loro libro.
Non è l'ISIS.
Non è una confusione che un musulmano vero e uno falso, come dici tu, SK, questo perché non, è il vostro libro che provoca questi problemi.
Sì, ma guarda, queste scritture del Corano mica l'hanno scritto l'ISIS, ha scritto Maometto. Il problema sta nel Corano, sta nell'ISIS. Sì. Il Corano è stato scritto nel 600 dopo Cristo, è una specie di, diciamo, c'ha profeti come Ezechiele, Daniele, Mosè, sono tutti copiati dal Vecchio Testamento. Maometto non ha fatto un gran buon lavoro a copiarlo, ha dimenticato tante cose. L'ha messo un po' insieme, ha fatto una zuppa, ma non è che ha copiato molto bene. Infatti il Corano non c'è nessuna profezia, né zero, tranne quelle che parlano di Gesù, che sono copiate dal Nuovo Testamento.
E perché Maometto è chiamato profeta?
E questo qui questa è una buona domanda da fare ai musulmani. Perché lo chiamano profeta? Tu chiedi a un musulmano perché Maometto è profeta? E ti dirà perché lui è, cioè, l'ultimo profeta nell'ordine. Ma quale profezia ha fatto? Fatti una domanda, che profezia ha fatto Maometto? Mm-hmm. La risposta è zero. Che segno miracoloso? Zero. Va bene, quindi andiamo avanti.
Sì. Guarda,
quindi riguardo alle donne, cioè perché la donna deve, perché uno deve avere quattro mogli e la moglie è solo un marito? Ah, perché la donna è inferiore. Ma dove è scritto? Maometto l'ha copiato dalla Genesi, che Eva era inferiore ad Adamo, d'accordo, ma Maometto non ha capito il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, questa maledizione contro le donne, hai mangiato il frutto per prima, quindi sei sottomessa. Giusto nel Vecchio Testamento. Ma quando è arrivato il Messia, si ritorna a prima del peccato, e lui ci perdona i peccati. Infatti, leggi Galati 3,28.
Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Quindi non c'è né maschio né femmina, i diritti sono uguali. Tu vai in tribunale oggi, la testimonianza di una donna legalmente vale la metà di un uomo. Per questo che un uomo può violentare una donna e quello che dice la donna non conta. La violenta tutto e la colpa è sempre della donna, la sua testimonianza non conta.
È in paesi musulmani?
Paesi musulmani. Non conta. E si va a lamentarsi e la lapidano perché lui l'accusa lei di adulterio. È lei che mi ha tentato. Capisci? Perché legalmente la donna vale la metà, una mezza schiava, insomma, ecco. I giudei erano il popolo di Dio e i giudei erano altrettanto ipocrita quanto il popolo cristiano di oggi. Il popolo di Dio ebreo era ipocrita come il popolo cristiano di oggi. Quindi si può aggiungere che non vi è né cristiano né islamico né niente, perché tutti siete uno in Cristo Gesù.
Amen.
Oggi non ci sono più cristiani, non c'è cattolico, amen, protestante, siamo in Cristo. C'è chi è in Cristo e chi non è in Cristo. Il cattolicesimo, il protestantesimo sono tutte stupidaggini dei religiosi che devono raccogliere soldi e avere e più membri ne hanno, meglio è. Va bene. Quindi guarda.
Amen.
Efesini 5,25 dice: mariti, amate le mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Gesù è morto, va bene, per la Chiesa. Maometto no, non è,
sì,
morto,
sì,
per,
sì,
gli islamici,
sì, sì.
Ha fatto morire, ma non è morto lui. Quindi
Gesù ci ha dato un esempio.
Quindi
amen.
Guarda, la schiavitù, guarda, dammi un'altra scrittura del Corano, Sura 4,24, comunque lo leggo io. La schiavitù è ancora legale nell'Islam. Schiavitù nell'Islam è legale, perché le ragazze sono proprietà sessuale dei loro padroni maschi, cioè in caso che c'è un conflitto, una guerra, eccetera, tu puoi andare e catturare tutte le donne, sono tue schiave, appartengono a te, ok? E questa, schiavi sessuali, e questa è una legge del Corano, scrivere, Corano Sura 4,24, questo non sono lì, l'Isis fanno esattamente questo, vanno in una città, prendono le donne, le violentano, perché non è che gli è permesso. Dico, sa cosa fanno? È sul giornale. Si mettono in ginocchio, sul tappetino, pregano Maometto, Allah, e poi violentano la donna, lei lì tutta terrorizzata, e dice, però ho pregato, sei santificata da Maometto. E così hanno detto queste. Dice, eravamo lì terrorizzate, loro prendono il tappetino, e c'era anche la fila, anche 10, 15 a violentarla. La pregherina, tutti i santi e santarellini, alla gloria di Maometto e di Allah. Ok? E la schiavitù era tollerata nel Vecchio Testamento e fino agli inizi del Nuovo Testamento, cioè la schiavitù com'era? Perché uno rubava questo, quello, dice ok, a quanto è rubato? Non è come i politici oggi rubano, la fanno franca, lì rubi, vai a lavorare per il padrone che hai rubato, è come una specie di schiavo, finché hai pagato il debito, questa era la schiavitù. Non era quei negrieri con le catene al collo che portavano i negri in America, no, quello lì sono i satanisti, quello non era la schiavitù del Vecchio Testamento. Era servi che lavorava fino a pagare il debito, io sono d'accordo, era anche giusto. Comunque questa schiavitù era tollerata nel Vecchio Testamento fino agli inizi del Nuovo Testamento. Quindi, va bene, quindi era diciamo una regola necessaria, va bene. E, però Gesù cosa ha detto? Luca 4,18, cosa dice?
Lo spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi.
Per questo che in tutti i paesi cristiani, a parte quelli falsi cristiani, quelli che hanno almeno un po' di cristianesimo, la schiavitù è scomparsa. Mm-hmm. I cristianesi in America, i negrieri non erano i cristiani, erano satanisti, erano gli atei, erano quelli, gli atei cattivi, non anche gli atei buoni. Quindi Gesù è venuto per liberare i prigionieri. Invece Maometto cosa dice? Imprigionate. Ok, imprigionate, potete violentare, basta che pregate Allah prima, da tutto a posto. Scusa, hai chiesto alla ragazza se lei è contenta che preghi Allah e poi le violenti? Qui stiamo parlando anche di bambine di 10 anni, eh? Perché Maometto si è violentato una bambina di 9 anni. Ha fatto un rito matrimoniale, bla bla, poi ha avuto un rapporto sessuale, bambina di 9 anni. Non so se mi spiego. Non voglio fare giudizi, però insomma, questo è Maometto, ok? Allora, la domanda mia è questa: qual è il libro divino? Il Corano di Maometto che comanda la schiavitù? O Cristo e il Vangelo che comanda l'abolizione della schiavitù e insegna l'amore, la libertà e l'eguaglianza? Ditemi voi, amici islamici, qual è il libro di Dio? Quello di Maometto che comanda la schiavitù? Stuprare le donne? O quello di Gesù Cristo che dice di liberare i prigionieri, di rispettare le donne e non di violentarle? Forse questi qui che credono che il Corano dice bene di violentare le donne, che si fa, aspetti che qualcuno gli violenti la loro bambina di 10 anni, loro moglie che non vuole farsi violentare. E l'Isis? No, questo è il Corano. Vi ha dato la referenza, studiatela, fratelli. Va bene? Il Corano insegna che tutte le persone sono schiave di Allah. Ok? Gesù Cristo nella Bibbia, Giovanni 15:15, cosa dice?
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio.
Ok, il greco servo, schiavo, era la stessa cosa, ok? Quindi Gesù dice: non vi chiamo più servi come il Vecchio Testamento, sono venuto a farvi diventare amici.
Grazie Gesù.
Amen.
Vabbè, invece il Corano dice: siete tutti schiavi di Allah. Ok, la domanda mia è questa: Dio ha creato l'universo, Dio che ha creato l'universo, si avvicina di più al Dio di Maometto che domina sul suo popolo, trattandolo come schiavo, come dice il Corano, o al Dio di Cristo che tratta il suo popolo in amore e come amici? Secondo voi qual è il vero Dio? Io non rispondo, andiamo avanti. C'ho qualche domanda da fare. Alcuni dei miracoli di Gesù sono registrati sul Corano stesso. Per esempio, Gesù è nato da una vergine, sul Corano.
Sì, è vero.
Che guarisce miracolosamente, sul Corano. E, gentilmente, se sbaglio qualche punto e virgola, aggiungo una parola o la tolgo, correggete, mandatemi la scrittura del Corano testuale e chiederò subito scusa. Però questi io, per quel che ne so, li ho letto sul Corano, queste cose. Corano dice che Gesù è andato in paradiso col suo stesso proprio corpo, cosa che non è successa a Maometto, e che le rivelazioni divine di Cristo, di Gesù, Isa lo chiamano, venivano direttamente da Dio perché egli è la parola di Dio e tornerà. Il Corano dice: lui è la parola di Dio, dice, e tornerà per ristabilire il regno di Dio.
Sì, amen.
Niente di soprannaturale, assolutamente niente viene riportato su Maometto nel Corano, zero. Infatti non esiste nessuna profezia di Maometto che abbia fatto o che sia stata adempita. Maometto stesso ha affermato che lui era solo un uomo mortale. Invece Gesù ha detto: no, io sono figlio di Dio.
E il loro primo profeta è Maometto.
E gli islamici?
Sì.
Il primo e l'ultimo.
Non è Gesù. No, anche Gesù è un profeta.
Sì, però per qualche motivo loro mettono Maometto al di sopra. Cioè, sì, dice sì, più sì. importante, vuol
sì,
dire.
Sì, sì.
Per loro in ordine di importanza mettono Maometto, non si capisce perché. Un po' come i testimoni di Geova vogliono arrivare a Geova senza Gesù. I mormoni hanno bisogno di Joseph Smith, perché se no Dio non è la Bibbia, non è, cioè ognuno c'ha la sua. Il buddista la vede a suo modo, va bene? Io ho le mie idee sbagliate. Quali? Basta chiedere a mia moglie, ti informa. Specialmente in cucina. Però vince sempre lei che c'ha la padella per il manico, eh?
Alla fine sì.
Alla fine vince sempre lei. Andiamo avanti? La mia domanda è: per quale motivo dovremmo ritenere Maometto essere un profeta se non ha profezie? Cioè, chiunque può leggere, può scrivere un libro pieno di saggezza, un Buddha, per esempio. Avete mai letto Buddha, ragazzi? Saggezza, quanta ne vuoi? Non si può avvicinare a Gesù, ci manca sempre qualcosa. Ma saggio, filosofo, tutto quello che vuoi. Ma perché deve essere un profeta? In cosa esattamente sarebbe Maometto superiore a Gesù? Domande, queste sono domande che vorrei risposte. In cosa è Maometto superiore a Gesù? Nel Corano stesso. Notate che non sto citando il scritto della Bibbia. Vabbè. I miracoli di Gesù Cristo sono stati testimoniati nella Bibbia da decine di migliaia di testimoni oculari, gente che ha sfamato, nutrito, pane, pesci, eccetera. In cosa esattamente sarebbe Maometto superiore a Gesù? I miracoli di Gesù li hanno visti tantissimi e particolarmente la sua risurrezione da almeno 500 persone registrate in 1 Corinzi 15. Ora, autorità secolari, non cristiane, hanno datato questo documento, ok, 1 Corinzi 15, a pochi anni dopo la crocifissione di Cristo. Il documento dichiara che la maggioranza, ha detto Paolo, no? 1 Corinzi 15, la maggioranza dei 500 testimoni erano ancora vivi quando Paolo ha presentato il documento, prima lettera ai Corinzi. In nessun modo Paolo avrebbe potuto dire questo se non fosse stato vero. Perché? Perché egli sarebbe stato immediatamente denunciato dai suoi nemici che non gli mancavano. Domanda. Invece nessuno gli ha mai eccepito. Perché? Perché era vero. C'erano 500 persone che l'hanno visto Gesù risorgere, la maggioranza erano ancora vivi.
Testimoni.
La mia domanda. Che testimonianze sono state riportate sulle rivelazioni che Maometto ha detto che l'arcangelo Gabriele gli avrebbe fatto nel segreto di una caverna sulle quali rivelazioni il Corano è basato? Che testimonianze c'ha Maometto per garantire che quest'angelo gliel'ha data queste cose? E se angelo gliel'avesse dato, quest'angelo di chi era? Domanda, era di Dio o del diavolo? Era un angelo vero o un angelo falso? Perché non è che tutti gli angeli sono di Dio. Particolarmente se questo angelo ha dato cose diverse dal Vangelo, il Vangelo è confermato da miracoli e il Corano da niente.
Amen,
quindi
amen.
Lasciamo decidere a voi. Guarda, il Corano 23, capitolo 23, versetto 5 e 6, dice Allah, ripeto, Corano 23, 5 e 6, perché sono franco e mando un'email. Allora, dice Allah Onnipotente ha detto è permesso di avere rapporti sessuali con le donne imprigionate. Quindi ti do la referenza, prima parlavo di questo, adesso ti do la referenza, perché io ho messo un po' lì insieme, non è che c'è molto tempo da perfezionismo. Andate voi a scovare le scritture. D'accordo, Allah Onnipotente ha detto è permesso di avere rapporti sessuali con le donne imprigionate. Ma stiamo scherzando? Ma Gesù Cristo ha detto Matteo 7,12
tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti.
Cioè, vuoi ricevere il bene, fai il bene, non vuoi ricevere il male, non fare il male. Qua arriva Allah e dice no, violentate le prigioniere, grazie. Quindi sono l'Isis, è l'Isis stupidi idioti.
È il Corano che dice.
Domanda, voi amici musulmani pensereste sia giusto che i vostri nemici, avendo imprigionato, diciamo, vostra moglie, le vostre figlie, magari alcune di queste bambine dell'età di 9 anni, 10 anni, 11, che è l'età di una delle bambine che Maometto ha, virgolette, sposato, 9 anni, per questo che oggi tutto internet, tutti accusano Maometto di pedofilia, perché a 9 anni non puoi andare a sposare una bambina, che ne capisce a 9 anni, quella c'ha la bambolina e ciucciotto in bocca quasi. Ti ho sposata, sì o no? Sì o sì? Io, mamma, che dico? Dì di sì, perché hai la spada sul mio collo. Sì. Allora, se qualcuno prende vostra moglie e vostre bambine, ok, e questi vostri nemici avessero con esse rapporti sessuali, cosa pensereste? Secondo la vostra coscienza, ciò sarebbe giusto davanti a voi, agli occhi di un Dio di amore?
No.
Secondo voi qual è il vero comandamento del vero Dio? Domande, sto facendo domande, non do risposte. Domande. Il vero comandamento del vero Dio qual è? Quello che abbiamo letto in base a Maometto o quello che Gesù Cristo dice? Leggiamolo, Matteo 18, 6 a 8.
Matteo 18,
sul tema
6.
Dei bambini, sul tema di avere sesso con i bambini minorenni. Maometto dice, Allah dice, va bene. E sentiamo cosa dice Gesù, Matteo 18, 6 a 8. Cosa dice Gesù sul soggetto dei bambini?
Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare.
E purtroppo, se nessuno offese, Maomet entra in questa categoria. Che non sappiamo cosa è successo a questa bambina di 9 anni. E tutti gli altri islamici che hanno seguito il suo esempio. Vai avanti, verso 7.
Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che vengano degli scandali. Ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco e zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno.
Gesù sta dicendo: chi fa queste cose non si pente, va nel fuoco eterno. Ma tu stai parlando del mio Maometto? No, io sto dicendo niente, giudica tu. Ma fai tu 2 più 2 cosa fa? Io non dico niente, io faccio solo domande, non sto dando risposte. Le risposte le lascio alla Bibbia, le lascio alle scritture. Dio mi ha dato il dono delle scritture, mi ha dato il dono della parola, la uso. Sono andato in chiesa a predicare il rapimento dopo la tribolazione e tutti c'erano in chiesa prevenute. Non venire qua a convincere, io non convinco niente. Mm-hmm. Poi un giorno Gesù mi ha parlato e mi ha detto: senti, fai una cosa a questi qui, non gli dire quando è la tribolazione, dagli le scritture, gli dice: farò decidere a voi. Prima che finisca di parlare questo messaggio, voi mi direte a me quando è quando è il rapimento, prima o dopo. Sorelle, voi che mi traducevate diverse lingue lì, com'era la storia?
Sembra dicevano che è dopo. Loro dicevano.
Sì, ma glielo dicevo io.
No.
Tu leggevi la scrittura e poi chiedevi a loro: allora, ditemi voi, secondo questa scrittura, quando è la tribolazione? E sempre dicevano: dopo, è così scritto.
Gli mostravo, mi ricordo, 5-6 vie diverse, scritture diverse, per arrivare alla conclusione che il rapimento era dopo. Era prima o dopo?
Dopo.
Ok, e qui adesso faccio lo stesso. Lo dico io che Maometto, eccetera, là, eccetera. No, lo dice il Corano. Decidete voi se il vero Dio è quello di Buddha, è quello degli Hindu, degli islamici o di Cristo. Decidete voi. Ma le mie pecore, dice Gesù, ascoltano la mia voce.
Amen.
E davanti ai giudizi di Dio dovremmo rendere conto quale voce abbiamo ascoltato.
Amen.
Sei in una battaglia, c'è il comandante nemico, c'è il comandante tuo, c'è la tua tromba e la tromba del nemico. Tu stai ben attento a quale tromba segui.
Amen.
Allora, gloria a Dio, i nostri amici moderati islamici ci dicono, che gli atti di tagliare le teste ai civili innocenti, imprigionare donne a scopo di schiavitù sessuale, trattasi di islamismo falso, terrorismo. Ma chi volesse studiare il Corano con un pizzico più di attenzione, scoprirebbe, cosa che pochi fanno, ascoltano solo i predicatori islamici, così come predicatori cristiani addormentati nelle panchine cristiane. Ascolti quello che il predicatore cristiano decide lui di dirti. I predicatori islamici fanno lo stesso. Vai tu dal Corano, vai tu nel Vangelo e scopri cosa dice. Studiando il Corano con più attenzione, il Corano mostra che tali atti terroristici non sono originati o inventati da moderni terroristi islamici, ma bensì ben scanditi a chiare lettere dal Corano e da Maometto stesso. Infatti, gli stessi appartenenti a ISIS, lo Stato Islamico, hanno pubblicato a loro difesa e distribuito ufficialmente volantini che i giornali internazionali hanno chiamato domande e risposte. Distribuite tra le popolazioni, volantini che sono piene zeppe di scritture del Corano che dimostrano senza dubbi che i loro atti di violenza, stupro, uccisioni, tagliare la testa agli infedeli, cose condannate dagli islamici moderati di tutto il mondo, sono in realtà chiaramente basate e giustificate dalle scritture del Corano, scritture che noi stessi possiamo cercare e verificare alcune delle quali velocemente le stiamo citando adesso.
Ma c'è un fratello che ci sta seguendo adesso, si chiama Antonio, e ci ha inviato un'email e dice che lo sapevate che ci sono 123 versi del Corano relativi al combattere e uccidere per la causa di Allah? E poi ci dà alcuni passaggi con i riferimenti della sura. E ci sono, è vero, parlano di uccidere per
quindi,
una causa giusta,
grazie,
tra virgolette.
Come si chiama questo fratello?
Antonio.
Dio lo benedica. Grazie Antonio, io ho bisogno di aiuto, fratello. Io sono in trincea, in prima linea. Datemi una mano, fratelli, perché sto portando croci qua sulle mie spalle. Datemi una mano, aiutatemi, ho bisogno di sostegno. Grazie, vedi, questo è il sostegno che ho bisogno.
Sì, sì, ti invia un sacco di passaggi dalla sura.
Bravo.
Che parlano di come è legittimo, secondo Allah, essere violento con gli altri.
123
versi. Okay.
Ora, nel Vecchio Testamento ce ne saranno lo stesso o di più, perché è più grande il Vecchio Testamento, è 10 volte più grande del Corano. Però questo, però noi non siamo vecchi testamentari.
Amen.
Ok, Gesù ha detto, Romani 10:4, ha detto Cristo è la fine della legge.
Amen.
Mosè è morto. I profeti sono morti nel Vecchio Testamento. Se non è Cristo, il Vecchio Testamento continua. Occhio per occhio, indipendente, continua. In Cristo però è tutto terminato. Non siamo del Vecchio Testamento. Non è che venite a dire sì, Maometto ha detto di violentare, però anche nel Vecchio Testamento uccide. No, 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 Dio non ha mai detto di violentare nessuno. No, ti sbagli. Il Vecchio Testamento non dice mai di violentare nessuno, tantomeno andare a prendere bambine prima delle mestruazioni e avere sesso. Non dice questo. Anzi, dice di rispettare i nemici. D'accordo? E quindi il Vecchio Testamento è finito, era come per portarci a Cristo siamo arrivati, è finita la storia. Allora, guarda, grazie Antonio. Quindi voglio dire, il Vecchio Testamento c'è scritto queste cose. Nel Corano, magari lo dirà anche di meno, non lo so, però il Vecchio Testamento è finito, ciao, concluso. Il Nuovo Testamento non dice 123 volte, dice 1000 volte, cosa dice Angela?
Amare i vostri nemici.
Amare, perdonare, dare amore, ama i nemici, perdonali, ai nemici offrigli la vita eterna, offrigli la salvezza. Romani 12, Angela, cosa dice a memoria? Se il tuo nemico ha fame,
dagli da mangiare.
Se ha sete,
dagli da bere. Vincere il male con il bene.
È così che i cristiani hanno vinto il mondo in pochi anni, hanno vinto l'impero romano. I musulmani da 600 fino a oggi, sono 1400 anni, non hanno vinto niente. Perché? Perché vanno con la spada a ammazzare tutti. Non ci riusciranno mai. Perché, cari amati musulmani che credete nella violenza di Maometto, la vostra violenza genera solo violenza. La vostra vendetta genera solo
vendetta.
Vendetta. Il vostro odio genera solo
odio.
Invece Gesù va alla radice. Amen. Tu mi odi? Io ti amo. Amen. Tu mi uccidi? Stefano, Atti capitolo 7. Mi uccidete? Padre, lui pregava, Padre perdonali.
Amen.
Non imputare loro peccato. Crocifiggono Gesù? Padre perdona, non sanno cosa fanno.
Amen.
Arriva Maometto, uccidete tutti gli infedeli, ovunque li trovate, a meno che non tassa. Scusi signor Maometto, ma io non sono d'accordo su questo. Tanto di rispetto. Pace a lei. Però, scusi, non sono d'accordo.
Amen.
È come tu mi dici, o mi paghi o ti uccido. Grazie. Qui c'è una pistola alla nuca. Paghi? Credo di sì. Grazie. Un'offerta volontaria. Ci siamo?
Amen.
Allora, andiamo un po' alla storia. Andiamo al 627 dopo Cristo. 627, gli anni di Maometto. Cosa è successo nel 627? Come è noto, a Trench, una città, Maometto tagliò la testa a tutta la popolazione maschile. Maschile, registrato questo, cioè quindi anche bambini, eccetera, vecchi.
E perché?
E perché erano della tribù ebraica Curaizza. Curaizza.
Erano ebrei?
Erano ebrei. Compresi vecchi, bambini e neonati. Quindi puoi vedere uno dei tanti siti storici, a proposito, qui ce n'è uno a W, Debate, Historical Siege, Curaizza, eccetera. Comunque basta che scrivete Trench, Maometto e Trench, internet trovate. Scrivete 627 Maometto e Trench, Trench con la CH alla fine, ciao. Quindi E questo atto di tagliare la testa a tutti, cioè una città che si era arresa, vi siete resi? Bravi, adesso vi taglio la testa a tutti. Grazie. Ma nel Vecchio Testamento si usava così perché era la regola. Nel Vecchio Testamento nessuno poteva fare una guerra senza distruggere tutti. Infatti nel libro di Esther era sopravvissuto un Amalekite si chiamavano, e sopravvissuto quel tipo lì, e voleva uccidere tutti gli ebrei perché lui è Amalekite, aveva fatto la guerra contro Israele. Quindi nel Vecchio Testamento non c'era Spirito Santo, non c'era Gesù, non c'era conversione, c'era solo odio per odio, allora si distruggeva tutto, logico.
Ma c'è anche l'esempio
è
di...
un po' come adesso uno scienziato, scusami Dora, scienziato al laboratorio, trova un virus dell'AIDS, cosa fa Dora?
Lo distrugge.
Un virus della poliomielite?
Lo distrugge.
Ma con la scienza di domani invece il virus dell'AIDS lo potranno tramutare in vitamina, in proteina. Ancora non ci sono arrivati. Nel Nuovo Testamento siamo riusciti Dio con la potenza di Dio, virus dell'AIDS, del poliomielite, quello che è, del diavolite, della satanite, trasformato, convertito in cristianesimo, ma ci è voluto lo Spirito Santo di Cristo.
Alleluia.
Quindi il Vecchio Testamento era un problema. Ha detto Gesù, per il vostro cuore è duro, ci è voluto il Vecchio Testamento. Perché? Perché il Vecchio Testamento era un insegnante, un tutore, libro dei Galati, un tutore per portare a Cristo. Arrivati a Cristo dice adesso che pensi in me, ha detto Gesù, con il mio Spirito Santo, adesso non si uccide, si converte. Ma il Corano cosa fa? Continua a uccidere, continua a tagliare teste. Il comandamento è per tutta l'eternità, uccidi gli infedeli, grazie tanto. E uccidi tutti tu. E quando hai ucciso tutti, cosa fate voi musulmani? Cosa farebbero i musulmani quando hanno ucciso tutti gli infedeli? Si ammazzerebbero tra di loro. Come sta succedendo adesso in Arabia, in Iran, che ci sono diversi le sciai e sunni, in Siria, chi combatte in Siria? Musulmani, solo musulmani, sono arrivati i russi con gli aerei. Chi combatte in Afghanistan? Talebani, eccetera, chi combatte? Capisci? Guarda, ci sono in corso dozzine di guerre islamiche tra islamici, quindi cosa volete dirmi, amici rispettevoli islamici, cosa volete dirmi voi che ammazzando tutti gli infedeli noi saremo felici? No, voi sareste più infelici di adesso perché vi ammazzereste più di adesso, va bene?
Volevo aggiungere che anche nel Vecchio Testamento Elijah era una nazione,
Elia,
una nazione che ha attaccato Israele. Elia le ha detto dateli da mangiare.
Eliseo.
È stato Eliseo.
Eliseo e secondo re capitolo 6.
E anche lì nel Vecchio Testamento è stato l'amore di Dio.
Anche nel Vecchio Testamento c'era Eliseo e secondo re capitolo 6 ha detto al re israeliano, li uccido? Li ammazzo tutti? Eliseo fa no, dagli da mangiare e mandali indietro. Il re di Siria, scrittura dopo, dice non venne più in Israele per lungo tempo, poi venne di nuovo. Allora, questo atto di uccidere tutta la popolazione a Trench 627, ok, oggi è considerato cosa? Un genocidio. Va bene, quindi questo che Maometto ha ordinato. È un genocidio considerato così da tutti, comprese le nazioni islamiche. Le nazioni islamiche considerano questo genocidio, chiedo scusa nazioni islamiche, è nel Corano. Ma anche la Bibbia, Vecchio Testamento che è finito, terminato, concluso, arrivederci. Io non sono vecchio testamentario, non ci credo, non è la mia religione, non so cosa farmene. Io sono nuovo testamentario, io sono cristiano, non sono di Mosè, va bene? Quindi sì. Non c'è paragone. Allora, quindi però Maometto apparentemente in questo genocidio, attenzione, non è più finita la storia, decise di avere pietà, ha ucciso tutti gli uomini, però decise di avere pietà per le donne, però non senza motivo, per destinarle alla schiavitù sessuale o a volte essere barattate come schiavi insieme a qualche bambino che avevano, in cambio di cavalli.
Di cavalli?
In cambio di cavalli, che gli servivano cavalli, cioè il cavallo voleva più dare... Leggere Corano capitolo 33. Leggere Corano capitolo 33. Non è Bibbia questo, è Corano.
Sì, sì.
Non è ISIS. Non è Stato Islamico. Questo è Corano. Questo atto viene oggi considerato da tutte le nazioni civilizzate del mondo, comprese le nazioni islamiche, genocidio, come ho detto. Domanda. Come si sentirebbero i nostri amici musulmani moderati se queste scritture del Corano fossero messe in pratica con le loro mogli, le loro figlie e figlie? Che è appunto quello che lo Stato Islamico sta facendo adesso. Va bene, e ancora, altra domanda. Per quale motivo il Corano e gli atti di Maometto non dovrebbero essere oggi considerati terrorismo o falso islamismo? Cioè, per me, diciamo, falso islamismo dei moderati. Però, e questo è vero islamismo, perché l'Islam è basato su Maometto, quindi questo qui è Maometto. Va bene, gloria al Signore.
Posso leggerti una parte del messaggio di Antonio, perché credo è interessante. Lui ci cita dalla sura una serie di passaggi sulla violenza dell'Islam, ma ti leggo 4 o 5, solo per capire meglio cosa dice il Corano. Sura 9, 123.
Allora, ripeti le referenze, perché sennò Franco chi lo sente?
Sura 9, 123.
Sta arrivando qui, va a finire che non mi cucina questo, trattalo bene. Parentesi, qua che trattarli con riguardo.
Ah, okay,
non si scherza.
Questo passaggio dice: i musulmani devono far guerra agli infedeli che vivono intorno a loro. Sura 48, 29. I musulmani devono essere brutali con gli infedeli. Sura 6.
Cioè, brutali vuol dire... Come preferisci, te la taglio da destra a sinistra o te la taglio da sinistra a destra? Tutto lì la gentilezza, eh? Cioè, puoi scegliere come vuoi farti la barba nel gagarozzo.
Sura 6, 152. Un musulmano può uccidere ogni persona che desidera, se è per causa giusta.
Caro mio, ogni persona che desidera. Cioè, quindi è abbastanza la causa. Io vado nella tua città, c'ho la causa giusta, per esempio a Maometto, e posso ammazzare chi mi pare. Infatti per questo che loro... Capisci? Sono lì, li fanno scendere dagli autobus e li innaffiano con le mitragliatrici. Vanno in un ristorante col mitra dove stava andando il figlio di Piera, stava andando, che il Signore, per via le preghiere di lei, che il Signore l'ha fermato. Amen? Andare al ristorante e sparare a tutti, perché è una causa giusta. Ehi, stiamo cercando di ammazzare gli infedeli, non è bello?
Sura 5:34. Chiunque combatta contro Allah o rinunci all'Islam per abbracciare un'altra religione deve essere messo a morte o crocifisso, o mani e piedi siano amputati da parti opposte.
Cos'è la riferenza?
Sura 5:34.
Allora, Sura 5:34. Chiunque diciamo, cambia religione, tagliargli le mani e i piedi, usare la delicatezza di tagliargli dalla parte giusta.
Mamma mia.
E altrimenti cosa dice? Ucciderlo.
Che orrore. Messo a morte o crocifisso o mani e piedi amputati.
Capirai, ha capito perché certe religioni possono solo aumentare. Cioè, praticamente senza offesa, nessuna offesa, massimo rispetto, ma questo è il sistema usato dalla mafia. Tu esci dalla mafia, sei un uomo morto, perché la mafia non può mai crollare. C'ha leggi che se esci sei morto. Questa è la regola. Cioè, sto offendendo? No, queste qui sono le stesse, chiunque ti dirà sono le stesse regole.
Sura 9:5. Assassinate gli idolatri ogni dove li troviate, prendeteli prigionieri e assediateli e attendeteli in ogni imboscata.
Quindi imboscateli, nascondersi e sparare. Quindi per l'Islam va bene nascondersi e uccidere. Cosa orribile, no? Cosa che non si... Cioè, una cosa...
E un'ultima e poi mi fermo. Sura 8:12. Instillerò il terrore nel cuore dei non credenti, colpite sopra il loro collo e tagliate loro la punta di tutte le dita.
Ai, 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 ai,
questo
ai, ai.
È una citazione dal Corano.
Ripete la referenza?
Sura 8:12.
E cos'è che dice ancora questo orribile? Sembra una galleria degli orrori. Con tutto rispetto per Maometto, pace a lui, quello che vuoi, però... Non ci siamo, non ci siamo come religione vera. Ripeti?
Instillerò il terrore nel cuore dei non credenti.
Instillare o instillerò?
Instillerò.
Chi è che parla? Maometto?
Maometto o Allah, non lo so.
Sì, ok.
Colpite sopra il loro collo e tagliate loro la punta di tutte le dita.
È ridicolo, no? Praticamente torturare. Ti immagini vivere una vita senza dita? Cioè,
ma prima di tutto, come può uno leggere questi versetti e nutrire la sua anima? Ma come si può nutrire?
No, ma non li leggono tanto. Loro cosa fanno? Vanno alla moschea islamica, così come gli addormentati cristiani vanno nelle chiese addormentate a ascoltare sermoni addormentati. E il prete che decide che stupidaggine leggere. Il prete cosa fa? Decide a lui. Capisci? È sempre lì a predicare quello che gli piace, capisci? Così fanno le guide islamiche. capisci?
E poi Antonio chiude il suo messaggio con una domanda e dice: dato che il Corano è la parola di Allah, che il profeta Maomet, la pace sia su di lui, altro non è che il diligente redattore del libro, e che dovere di ogni buon musulmano è applicare quanto scritto sul Corano, è mai possibile un Islam moderato?
Non è possibile, perché ci saranno sempre quelli che dicono: noi vogliamo l'Islam messo in pratica, e lo chiamano terrorismo. No, non è. Il terrorismo è nel Corano, non è nell'ISIS. Non è nell'ISIS. Guarda, ne cito un altro, Sura 4:34. Dice: i mariti possono picchiare le mogli, cioè proprio comandato, eccetera.
Ai. Che Dio ci aiuti.
Invece Giovanni 13:14-15 dice: se io che sono il Signore vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri, dice Gesù. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come io ho fatto. La mia domanda è: qual è l'esempio da seguire? Quello di Gesù o quello di Maometto? L'esempio di Maometto è picchiare le mogli, l'esempio di Gesù, ok, è lavare i piedi. Mm-hmm. Secondo te qual è la vera religione? No, io non rispondo, per carità. Fratelli, scriveteci. E tu, fratello musulmano, ti rinnoviamo l'amore, ti rinnoviamo l'amicizia, e ricordiamo a te e a tutti gli altri islamici e non islamici che ci seguono, che nel giorno del giudizio stare molto attenti, perché e farà una differenza se ci troveremo davanti come giudice Maometto o Gesù Cristo. Farà una grande differenza. Va bene? E leggi, guarda, concludo con una scrittura qui, Matteo 25.
Matteo 25?
E devo cercarla. Ok, andiamo da Matteo 25, verso 31.
Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri.
E sarà importante sapere se sei una pecora o una capra, ok? Vai avanti.
E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra:
le pecore, quelli che hanno ricevuto il suo amore,
venite voi, i benedetti dal Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.
Ok, per... sì. 41, saltiamo, ve lo leggete con comodo, è una lunghissima storia.
41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Eccetera. E vediamo un po'. 46.
Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.
Quindi non è vero che tutte le strade portano a Dio, eh? Non è mica vero. Se tu prendi la strada delle capre andrai a punizione eterna. Non è vero che alla fine, che sei buddista, musulmano, cristiano, eccetera, è sempre uguale. No, 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 fa una differenza. È come se tu vai dal datore di lavoro e c'è quelli che fanno la fila, hanno lavorato, prendono la busta paga. Tu non hai fatto niente e ti metti in fila. Fai, tu chi sei? Ehi, qui c'è la fila, raccolgo anch'io. No, questa non è la fila per prendere una zuppa gratis. Qui c'è il pagamento di un mese di lavoro. Trovati un lavoro e dopo chiedi la busta paga. In cielo sarà così. Ci arriverà il buddista, il cristiano vero, il cristiano falso, il buddista vero, il musulmano vero, arriveranno lì e sai, fa differenza se il Dio è Buddha o Gesù, se Allah o è Dio di Gesù, se è Confucio, se è un Dio dell'induismo, ci sarà una differenza. Che c'è uno che sta mettendo il video in giro, dice: ha visto Buddha all'inferno che bruciava, uno ha avuto una visione, non io, eh. Cioè, attenzione. Allora, Angela, ti do il microfono.
Facciamo una pausa musicale?
Sì, sono qui, sono le 11:50. Caspita, che c'è un'ora e 50 minuti che
sì.
Andiamo avanti qui. Il tempo, sì. Tempus fugit, dicevano i latini, quelli vicino a Firenze.
Ascoltiamo una canzone e poi andiamo a un messaggio che il Signore ti ha dato, una profezia che è collegata a questo messaggio per SK. Ma prima ascoltiamo questa bella canzone che Gesù sta bussando al tuo cuore.
Sì, e rinnoviamo il nostro amore per chi ci ascolta. Per cortesia, ve lo chiedo in ginocchio, non ho niente contro i musulmani. Gesù non è il salvatore dei cristiani, è il salvatore dei cristiani, dei musulmani, degli indù, delle prostitute, dei peccatori, dei secolari, dei satanisti, è il salvatore di tutti, per questo che è risorto. 500 persone, 1 Corinzi 15, Angela vai.
Andiamo alla canzone, lui sta bussando al tuo cuore.
Scorderà,
continuiamo il messaggio. Volevamo andare a un messaggio diretto da Gesù che il Signore ha dato a fratello Giuseppe ieri o stamattina, non lo so. Sul soggetto
metà ieri, metà stamattina.
Sul soggetto che abbiamo studiato
stavo
prima.
Stavo dormendo e mi ha svegliato, vai a finirlo, mi ha detto.
Ah, sì?
Allora sono passato dal bagno di corsa come un turbine, perché poi mi dimentico, io, sai. Se non scrivo subito gli appunti, capito? Sai come dice Gesù nella parabola del seminatore in Matteo 13? Cosa dice, Angelo?
Dice che vengono the birds and they take away the word.
Vengono gli uccelli e rubano
uccelli,
seme.
Yeah.
E poi Gesù ha interpretato chi sono quelli. Ha
detto
il diavolo. Il diavolo viene e ruba la parola. Quindi per questo è che cammino sempre con 4 taccuini in tasca e 10 penne, per modo di dire. Perché essendo corto a memoria, mi subito me lo appunto e dopo il Signore lo sviluppa, capito? Lo sviluppa. Prima che viene il diavolo e mi ruba, io me lo scrivo giù subito. Angelina, cosa ci racconti e cosa non ci racconti?
Amen. Andiamo alla profezia o volevi dare un altro messaggio sulle notizie prima?
Andiamo alla profezia, ma c'è una notizia che ho già menzionato qualche giorno fa, però lo volevo ricordare. Il giornale Il Tempo, è riportato da tanti giornali, Il Tempo di Roma, credo che sia Roma, dice ISIS, jihadista, uccide la madre in pubblico con un colpo di pistola alla testa. Ma jihadista, cioè quelli che dicono, sai, sono loro, non è, no, è il Corano invece, perché dice di uccidere gli apostati.
Ma quella è la sua madre?
Quella è la sua madre.
Ai, ai, ai.
Perché? Perché lei gli aveva detto di uscire dall'ISIS che uccideva gente tutti i giorni. E lui ha fatto, mi vuoi distogliere? L'ha portato in pubblico davanti a tutti e gli ha sparato in testa, ai, alla ai, mamma. Ai, ai. Grazie mamma che ti sei preso cura di me, grazie mamma che mi hai messo al mondo, grazie, permetti che ti sparo adesso. Ah, non vuoi che uccida? Allora uccido anche te.
Incredibile.
Il versetto 29 della Sura 9 del Corano è illuminante. Combattere coloro che non credono in Allah e quelli, eccetera, che non scelgono la religione della verità, combatterli, eccetera, eccetera, significa confrontarsi con loro. Cioè, praticamente dobbiamo ricollegarci alle scritture di prima, che adesso non torno più, però, di uccidere gli apostati. Quindi lui ha marchiato sua madre apostata. Tu non vuoi che vada in giro a ammazzare, sei un apostato? L'ha comandato Maometto, indubbiamente l'ha comandato. Attenzione a quale Dio ci scegliamo qui, attenzione, attenzione. Amen?
Amen.
E quindi
andiamo al messaggio bello, bellissimo che il Signore ci ha dato.
Va bene, gloria al Signore, amen. Signore Gesù, aiutaci, guidaci. Signore Gesù, se credo che questo messaggio, Signore, sono convintissimo, l'ho ricevuto da te, Signore. Ah, Signore, tu vuoi raggiungere i musulmani, i tuoi figli musulmani che sono figli al presente, che sono credenti in Cristo, Salvatore, senza neanche saperlo, e i musulmani che non ci credono in Cristo, ma che lo saranno domani. Tu c'hai un grande popolo in mezzo ai musulmani, gente meravigliosa.
Grazie, Signore.
Questo è un messaggio che il Signore mi ha dato per i suoi figli presenti e futuri, figli musulmani e figli cristiani.
Amen.
Cristiani, amici e fratelli cristiani e musulmani, ascoltate. C'è tanto amore per noi tutti da parte del Signore. Gesù dice, il Signore, che sia Gesù o Dio, Gesù e Dio sono una persona nello spirito, non fisicamente, non materialmente, ma spiritualmente. Quindi può essere Gesù, può essere Dio, che Gesù è la parola, ok? Quindi Dio parla e Gesù. Quindi cerchiamo di capire questo. Quando Dio parla è sempre Gesù.
Amen.
Signore dice, figli miei, il mio regno eterno non è diviso tra una religione o l'altra. Io sono giustizia, io sono amore, sono misericordia e sono salvezza. E questo per tutti. Credenti presenti, credenti futuri. Non vi saranno nel mio regno come fu in quelle sataniche cosiddette chiamate crociate cristiane, dove viene da una parte i cosiddetti islamici e dall'altra i cosiddetti cristiani. Il mio regno non sarà così. No, miei amati figli, il mio è un regno fatto di amore, non di odio, di amicizia, di pace e non di guerra. Nel mio regno vi sarà vera unità, cuori uniti e non divisioni religiose. Come vedete oggi avvenire nelle religioni degli uomini come la islamica o la cristiana, nelle quali vi sono tante diverse correnti, ideologie e dottrine, tante interpretazioni per le quali per secoli hanno sfociato in guerre, odio, sofferenza e morte di milioni di innocenti, e come anche vedete tutt'oggi. Nel mio regno di amore non vi saranno più luoghi come le diaboliche e pervertite America o Europa, non più leader malvagi come i presenti egoisti leader del mondo occidentale e il loro presente regime bancario mondiale vampiro che dissangua e schiavizza i miei figli. Fatevi coraggio, figli. E l'ora sta venendo, chiesto per distruggere tutto questo. Abbiate pazienza, figli, abbiate fede in me, nel mio Messia Cristo che vi ho invitato. Ricevete il suo amore, ricevete la sua verità, ricevete la sua salvezza. Ma alcuni religiosi mi dicono: tuo Dio non può avere figli. Io vi rispondo: certo che posso. Non posso io, Dio, fare tutto ciò che desidero, che è buono e che ritengo giusto? Chi siete voi per dire a me cosa io devo fare o non fare? Voi siete i miei amati figli, ricordatevelo, e non lasciate che nessuno vi inganni del contrario. Voi siete la mia creazione suprema, perché non vi ho creati per essere miei schiavi, ma a mia sembianza. E per questo voi siete i miei figli nel mio Spirito Santo, non figli carnali. Io non ho figli carnali, ho figli spirituali. Chi è il mondo? Chi sono le religioni per dire a me che non posso avere figli? Per questo vi ho formati in modo che vi potete procreare da padre in figlio, per insegnarvi questa realtà e verità, che io sono il vostro padre e spirito creatore. E come un padre ama i suoi figli durante tutta la sua vita terrena, così io vi amo di un amore eterno. I miei figli islamici hanno ragione a chiamare il mio Messia Gesù il loro profeta, perché egli lo è, il loro profeta. Così come anche i miei figli cristiani fanno bene a chiamare mio figlio unigenito e Messia e Salvatore, perché lo è. È il principio di tutta la mia creazione, perché egli è la mia parola. Comprendete che ogni volta che io parlo, questo è Cristo. Questo offende qualcuno? Qualche religioso di dottrina diversa? Volete voi, o mia creazione, dire a me, Dio onnipotente, cosa mi è lecito fare e cosa proibirmi? Chi è l'uomo per proibirmi di creare figli nello spirito? Voi, la cui vita è in un piccolo soffio d'aria, perché non potrei inviare la mia salvezza attraverso della mia parola a Cristo? E così come voi procreate i vostri figli nella carne, perché io non potrei procreare il mio figlio Cristo nel mio Spirito Santo? Inginocchiati davanti a me, o mondo, e allora capirai. Nel mio regno tutto è perfetto, perché tutto è basato sulla mia pace, gioia e santità, sull'amicizia, sulla mia giustizia e innanzitutto sul mio amore. Non sulle guerre, non sull'odio, non sulle vendette come tante delle religioni degli uomini credono. Cessate quindi di odiarvi nel nome delle vostre religioni fatte da voi, siano queste cristiane o islamiche. Non è questa la mia volontà. Vi ho mandato Cristo per mostrarvi che dovete amarvi, aiutarvi, perdonarvi e trattarvi come i fratelli che tutti voi dovreste essere, e allora sarete miei degni figli. A voi che dubitate, io dico: mettetemi alla prova, umiliatevi davanti a me con tutto il cuore e vedrete se io non vi innalzerò. Venite a me con tutto il cuore, o voi stanchi di mondo e carichi di peccato, io vi darò la mia salvezza che ho inviato nel mio Messia Gesù Cristo. Mettetemi alla prova e provatemi in questo, dice il Signore. se accetterete il mio perdono che io ho inviato attraverso del mio Messia Salvatore, riceverete la mia gioia, la mia pace nei vostri cuori e la salvezza eterna nella vostra anima, perché io sono il Signore. Non rifiutate la mia salvezza, perché non ne troverete di nessun altro tipo, in nessun altro luogo e in nessun'altra persona per tutta l'eternità. Sappiate che io creo e io distruggo, io edifico e io abbatto, io salvo per l'eternità e io condanno all'inferno per sempre. E viene il mio giorno, presto, il giorno del Signore, nel quale io giudicherò tutti, i grandi e i piccoli, i giusti e gli ingiusti, e vi saranno anche di quelli che si ritenevano buoni e religiosi, ma della religione loro e non la mia, i quali io condannerò per aver infranto la mia più grande legge che io pure ho scritto nei loro cuori e nei cuori di tutti. La legge che tutti quelli che mi conoscono e quelli che non mi conoscono, tutti hanno scritto nella loro coscienza, dei loro cuori, la legge del mio amore divino. Di non uccidere come tu non vuoi essere ucciso, di non fare del male come tu non lo vuoi ricevere, di fare del bene, di amare, di aiutare, di salvare, di benedire, così come tu vuoi ricevere il bene, come tu vuoi essere amato e tu vuoi venire aiutato e salvato e benedetto. Questa è la legge miracolosa, divina, che ho messo nel cuore di tutti quelli che mi conoscono e quelli che non mi conoscono. Guardatevi da quei capi religiosi che seminano l'odio nei vostri cuori e vi guidano a separarvi e odiarvi gli uni gli altri solo per una divisa diversa, una dottrina diversa, una religione diversa, nel nome delle religioni che loro hanno creato, religioni di uomini. Ricordate le parole del mio Messia Cristo. Ho anche altre pecore, disse, che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Presto, nel mio perfetto tempo, quando avrò distrutto le religioni ipocrite, che dicono ma non fanno, predicono ma non danno esempio, insegnano la giustizia ma schiavizzano i miei figli, addestrano la povertà ma loro vivono in ricchezze ipocrite, quando presto avrò distrutti tutti questi, allora vi sarà solo un popolo, una nazione, una famiglia, una sola dottrina, e non sarà basata sull'occhio per occhio e sul dente per dente e sulla vendetta per vendetta e sull'odio per l'odio, ma solo sul mio amore. Il cielo e la terra passerà, ma la mia verità non passerà, come è scritto.
Matteo 11, 28 fino a 30. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Giovanni 6, 47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna.
Una vita eterna che io ho messo alla portata di tutti nella maniera più facile, una salvezza che le religioni degli uomini avevano allontanato in un modo irraggiungibile per tutti. Io l'ho riportata vicino alla portata di tutti voi, chiunque crede all'amore della croce e del sacrificio sul Calvario. Ma chi respinge questo mio amore e verità e perdono e salvezza sarà giudicato, come è scritto.
Apocalisse 21, 8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Venite a me e all'amore che io vi ho mostrato attraverso il sangue e il sacrificio di mio figlio sulla croce. Venite, venite, perché viene il giorno presto, quando sarete qui con me nel mio regno, quando io vi mostrerò,
Apocalisse 21 da 1 fino a 7, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra saranno scomparse, e vedrete la santa città, la nuova Gerusalemme, che non sarà più pomo di discordia come la presente Gerusalemme. Lo è per colpa dei peccati del mio antico popolo ebreo, che scenderà dal cielo da presso di me, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
E tutti voi che mi sarete stati fedeli, udrete la mia voce dal mio trono che dirà: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini che mi hanno amato e ricevuto il mio Messia Salvatore. E io abiterò con voi che mi avete amato, e sarete i miei popoli, e io Dio stesso sarò con voi e sarò vostro Dio. E io asciugherò ogni lacrima dai vostri occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Io farò nuove tutte le cose. Queste parole sono fedeli e sono veritiere. Ogni cosa sarà presto compiuta. Il mio Cristo è Lui l'Alfa e l'Omega, è Lui il principio e la fine, è Lui la mia parola. A chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince il male non si fa ingannare dalle bugie delle false religioni e dalle bugie del diavolo, e seguirà la mia vera religione, che è la verità del mio amore, verità che io ho mostrato a tutti tramite il mio figlio Cristo, che ha vissuto per voi, ha sofferto ed è morto per i vostri peccati, ed è risorto affinché anche tutti che ricevono la sua verità possano risorgere. A lui io, il Signore, gli farò ereditare tutte queste cose. A ciascuno che vince io gli darò tutte queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio, poiché questa è la mia parola, questa è la mia volontà ed è questo il mio desiderio.
Fine messaggio del Signore.
Guardo un fiore.